www.redijo.it e la storia continua. Milano nell'epoca comunale. La prima costituzione del comune, le ostilità dei milanesi contro le altre città, Federico Barbarossa contro Milano, la distruzione, i cinque borghi, persecuzioni e la riscossa contro l'impero e il ritorno dei milanesi in città e la cultura di Porta Romana. L'aspra guerra terminò verso la fine del secolo col trionfo della Patria e con l'assoggettamento della Chiesa milanese alla Romana. A suggellare la vittoria, Arialdo e Lembardo furono proclamati santi, qui in Milano, fra l'universale esultanza. L'autorità papale divenne qui arbitra delle elezioni e la Chiesa milanese fu costretta ad abbandonare il terreno politico per ritirarsi. Fatta più pura nel santuario, e il popolo usciva dalla lotta rafforzato con il prestigio della vittoria e reso esperto dal rapido avvicendarsi degli eventi. Da queste lotte in comune, il comune stesso, dovette uscire più organicamente e più solidamente costituito, e tale qui ci appare già nel 1117, quando i 18 consoli, ora per la prima volta se ne fa il nome, convocano in Milano, insieme all'arcivescovo Giordano, il primo congresso di città lombarde e lo presiedono. L'assemblea, nella quale si proclamano le franchigie acquistate dal popolo, quasi come sfida all'imperatore Enrico V, luttante di nuovo contro la Chiesa. E nel 1125 è l'assemblea composta di tutti i cittadini che riconosce come re d'Italia Corrado di Svevia e gli decreta le onoranze. E ormai il Consiglio è arbitro delle pubbliche cose, anche in confronto dell'imperatore e dell'arcivescovo. Inebriati dai felici successi, arricchiti già dai fiorenti commerci, i milanesi cominciarono a tormentare le altre città vicine, che con movimento analogo si erano sottratte al giogo della feudalità. Distrussero Lodi, diroccarono Como, osteggiarono Cremona e Pavia nel 1111 e 1127. Ma nel 1152 era salito al trono imperiale un uomo robusto, d'ingegno e gran maestro di guerra, Federico Barbarossa. Egli accolse ben volentieri i lamenti delle città lombarde come pretesto a restaurare il decaduto prestigio dell'impero e ingaggiò una lotta ventennale ricca di drammatici episodi. Milano sostenne un crudelissimo assedio di 10 mesi. Il governo comunale fece quanto era possibile per alleviare le durezze della carestia, ma invano. I milanesi dovettero attendersi alla loro città, dicono le cronache, e fu distrutta. E per meglio umiliarla, lo sterminio venne affidato, più che ai soldati alemanni, agli ausiliari delle città lombarde, che erano state osteggiate dai milanesi e avevano seguito le sorti dell'imperatore. La distruzione tuttavia fu lungi dall'essere completa, come gli scrittori del tempo, naturalmente portati ad esagerare, ci hanno fatto a credere. Per distruggere una città vasta come allora, la capitale lombarda, ci sarebbe voluto assai più tempo e assai maggior numero di sterminatori. E non badiamo alla leggenda dell'aratro, che avrebbe rotto le contrade della città, e del sale che vi sarebbe stato seminato. Costava troppo allora il sale, perché l'imperatore, sempre a corto di quattrini, si prendesse il divertimento di profonderlo in così strana seminagione. Innanzitutto furono salve le chiese. La metropolitana rovinò in parte perché si vuole abbattere il campanile altissimo che sorgeva a lato. Furono salvi i palazzi di quei nobili che erano passati sotto le bandiere imperiali. Quello che si volle radere al suolo furono le torri, le muraglie, i luoghi alti e muniti che potevano servire da difesa o offesa. La cronaca di Buon Accorso ci dice infatti che la città era circondata da un muro molto alto e non molto grosso, lungo il quale si ergevano 100 torri. In generale le fondamenta e forse i primi piani degli edifici dovettero rimanere intatti, altrimenti come avrebbero potuto i cittadini e i loro alleati rifabbricare e fortificare la città in 4 mesi? Ma non per questo fu la iattura men grave. Come era allora costume dei conquistatori, Federico costrinse i milanesi ad abitare in 5 borghi costruiti alla meglio fuori dalla città, con mattoni, con travi, con paglia, con fango. E là vissero stipati 5 anni, coltivando a stento degli squallidi campi, perseguitati dai luogotenenti che l'imperatore ci aveva lasciato, i quali spingevano le angherie fino a impedir loro di ripetere i loro crediti da persone ben accette ai prefetti imperiali e a abbruciare i documenti delle loro ragioni, da che nacque una tale confusione nei rapporti della proprietà che ancora nel 1216, quando la prima volta si raccolsero in un codice le antiche consuetudini, si dovette includere una disposizione speciale per identificare le proprietà intorno alle quali non esistevano più documenti scritti. E ciò, dice la legge, per sventura che tanto ai cittadini quanto ai contadini accadde al tempo della guerra e della persecuzione di Federico Imperatore. Ma sì, feroce oppressione mutò notevolmente lo spirito pubblico. La sventura è prodiga agli uomini di utili insegnamenti, i milanesi, costretti a tanta misera vita comune, dimenticarono le antiche querele. Le città lombarde videro nell'imperatore il nemico comune. Dimenticarono le discordie di Campanile e si accordarono con Milano per la comune difesa. Mentre Federico scorazzava l'Italia per prevenire i maneggi del pontefice contro di lui, una fitta rete di cospirazioni avvolgeva la parte settentrionale della penisola. Si costituiva la Lega Lombarda. Le città si ribellarono e cacciarono i governatori imperiali, i bergamaschi, i bresciani, i cremonesi, mantovani, già fattisi liberi, accorrevano in aiuto a Milano, che più di tutte era stata colpita dall'ira imperiale. I milanesi abbandonarono i borghi e, aiutati dai fratelli, si davano a rifabbricare la loro città. Una rozza pietra scolpita, già posta sull'antica porta romana e ora conservata al Castello Sforzesco, ci riproduce questo commovente episodio della nostra storia. Quelle sculture rappresentano appunto il ritorno dei milanesi in patria, preceduti da un frate Jacopo, che alcuni pensano fosse l'abate del monastero di Pontida, dove la tradizione vuole si sia costituita la Lega Lombarda e seguito dai cittadini delle città amiche, Bergamo, Brescia e Cremona. www.redigio.it e la storia continua.